Quindi c'è Mattia che aveva ancora qualcosa da condividere e quindi approfittiamo, apriamo le orecchie e il cuore per ricevere quello che vuole condividere.
Pace a tutti e buona domenica. Sono contento di vedervi. La scorsa domenica non ci sono stato ed è sempre bello essere qui alla presenza del Signore insieme a tutti i fratelli. E volevo leggere due brani della scrittura insieme e volevo avere la possibilità appunto di dire quello che il Signore mi aveva messo nel cuore. Allora, il primo è Marco 4. Dal versetto 26, è una parabola del Signore che mi ha molto colpito nel tempo e nel tempo mi ha molto incoraggiato e rassicurato. E dice così: diceva ancora, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito mi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta. Leggo anche il secondo. Il secondo invece è Efesini 2, dal versetto 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Con questi due brani, quello che il Signore mi ha messo nel cuore è tanto. E una delle prime cose è questa, ovvero quello di non preoccuparmi se a volte non vediamo il frutto delle cose, a volte ci focalizziamo troppo sul fatto che in noi non vediamo magari i risultati che vorremmo, oppure attorno a noi le circostanze sembrano non cambiare, anche se magari preghiamo o affidiamo tutto al Signore, magari le cose sembrano ferme, ripetiamo gli stessi sbagli. Però quello che mi ha incoraggiato è il fatto che Dio effettivamente per noi ha preparato tante cose che al momento giusto Lui vuole compiere. E come dice la parabola, spesso noi non ci rendiamo conto come il Signore opera in noi anche nei momenti in cui non ci accorgiamo dei nostri cambiamenti, dei nostri successi. Quindi io penso questo, penso e quello che voglio comunicare è questo, che non dobbiamo affidarci tanto a cosa noi vediamo in noi stessi, ma dobbiamo piuttosto avere fede che in ogni momento il Signore produce in noi, ci fa crescere e quando è il momento giusto porta frutto. Quindi non guardiamo a noi stessi, ma utilizziamo il nostro tempo, utilizziamo la nostra mente, è molto importante focalizzarci correttamente sul Signore, avendo cura di stare vicino a Lui, di far sì che il Signore possa darci quel nutrimento che anche se non vediamo frutto, Lui comunque fa crescere in noi quei frutti che poi al momento giusto noi vedremo e gioiremo perché ci accorgeremo che prima, nei momenti in cui in realtà noi non vedevamo nulla, il Signore stava facendo. Quindi il mio incoraggiamento, spostiamo l'attenzione non da noi ma al Signore, sia per quanto riguarda le nostre opere, sia per quanto riguarda le circostanze, perché il Signore opera in ogni secondo. In ogni giorno, anche quando attorno a noi tutto sembra buio o quando noi non vediamo i successi dentro, la nostra vita.
Alleluia. Alleluia. Spostiamo la nostra attenzione sul Signore, che è la forza della nostra vita. È Lui che ci dà senso e forza e vita alla nostra fede. Amen. Amen. Grazie. Grazie Mattia. Vedete che non importa aver fatto grandi studi di teologia, bisogna cominciare a credere la parola del Signore. Lui forse cos'è un paio d'anni che conosce il Signore, e quindi questo lo dico a incoraggiare la fede di tutti. È possibile conoscere, praticare, vivere il Vangelo ogni giorno e così semplicemente esprimerlo e condividerlo. Non tutti abbiamo gli stessi doni, però credo che tutti noi siamo chiamati a vivere la nostra fede e a vincere il male che ci sta attorno con il bene che Dio ha già messo dentro di voi. Quindi a volte non ve ne accorgete, non lo vedete, ma Dio l'ha già fatto, ha già iniziato in voi un'opera santa, un'opera benedetta. E quindi questa è la cosa importante che ognuno di noi, se no non si chiamerebbe fede, eh? Se fosse tutto evidente, non avreste bisogno di fede. E credere invece che Dio ha fatto e fa di voi nuove creature, è questa la meraviglia della fede nel nostro Signore, che inizia da un lavoro nascosto, che poi diventa evidente, diventa un albero che porta tanto, tanto frutto. Amen. Bene. Nel Salmo 137, prima vi ho letto il 136 che dice che Dio è buono, nel Salmo 137 invece inizia dicendo: là vicino ai fiumi di Babilonia abbiamo appeso le nostre cetre ai salici. E questa è un'espressione di una realtà molto triste quando un popolo smette di cantare, quando un popolo smette di cantare i suoi canti. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni, quelli che ci avevano deportato, nei canti di gioia, quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci le canzoni di Sion. E diceva appunto: come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, e nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela, spianatela, spianatela fino alle fondamenta. No? E un momento molto triste per il popolo di Israele, no? E quindi questo essere schiavi e deportati in un paese straniero ha condizionato il modo di vivere di questo popolo, che ha smesso di cantare. Avevamo appeso le nostre cetre, avevamo detto: basta, non si può cantare in un paese straniero, in un paese che ci ha deportati, in un paese che ci ha derubato della nostra identità, ci ha messo lì e ci ha trasportati, ci ha trapiantati. Ma in questa realtà, se per quelli che non l'hanno mai letto, vi faccio giusto una sintesi, perché gli ebrei erano stati chiamati da Dio a uscire dall'Egitto, avevano ricevuto la legge, avevano ricevuto i comandamenti, avevano detto: Signore, noi faremo tutto quello che tu ci chiedi. E però Dio gli aveva detto anche che il giorno che vi ribellate e tornate agli idoli, sappiate che vi castigherò. Non ci sono mezzi termini. Io vi metto nel paese che ho preparato per voi, ma se tornate ad adorare gli idoli pagani che questi popoli adoravano, vi assicuro che vi trapianterò da un'altra parte e capirete che io sono il Signore e non sto scherzando. No? Le promesse che Dio aveva fatto a Mosè si avverarono regolarmente. Che cosa è successo? È successo che questo popolo è stato invaso dai babilonesi e una buona parte del popolo di Israele è stato trapiantato a Babilonia. Soprattutto hanno trapiantato a Babilonia i nobili, i ricchi, quelli che sapevano lavorare, quelli che avevano delle abilità, delle capacità, e vengono trasportati a Babilonia. Ecco, erano questi che dicevano: abbiamo appeso le nostre cetre ai salici, abbiamo smesso di cantare, non ce la facciamo più a cantare, perché l'oppressione è forte, la tristezza è grande e quindi andiamo in depressione. Insomma, questa è un po' la logica. È un po' come quando guardiamo questo mondo che fa tutto al contrario di quello che ci dice il Vangelo, e quindi rischiamo anche noi di andare un po' in depressione, e questa cosa non ci fa bene, però fa parte della nostra realtà umana. E quindi io vi voglio portare in Geremia. Geremia è un profeta che viveva in quel periodo. Era stato profetizzato che gli ebrei sarebbero rimasti a Babilonia per 70 anni, dopodiché sarebbero stati rimpatriati. Ma quando tu sei giovane, sei portato in un altro paese, casomai hai 20 anni o 30, e ti viene pronunciato che tu ritornerai a Gerusalemme, ma ci tornerai dopo 70 anni. 70 anni vuol dire un'eternità, vuol dire che non sarai più tu, saranno i tuoi figli, saranno i tuoi nipoti, saranno i pronipoti che torneranno, ma tu probabilmente ci devi credere, ma sicuramente fisicamente non ci arriverai. E questa cosa spaventava, ecco perché avevamo appeso le nostre cetre agli alberi, ai salici. Geremia 29, nel capitolo 29 di Geremia, vi leggo per brevità dal verso 4, così parla il Signore degli eserciti, il Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Considerate, Geremia scrive, Geremia è a Gerusalemme, perché è stato costretto a rimanere a Gerusalemme, lui è a Gerusalemme, e scrive ai deportati che sono a Babilonia. Babilonia praticamente Baghdad, giù di lì, cioè siamo in questi paesi, geograficamente siamo in Medio Oriente. Quindi la lettera arriva e dice: costruite case e abitatele. Da un lato il morale è giù, abbiamo appeso le nostre cetre ai salici, abbiamo smesso di cantare. Dall'altro il profeta, pur essendo in difficoltà, scrive agli ebrei che sono deportati e gli dice: costruite case e abitatele, fatevi un posto comodo, non vivete accampati come gli zingari, piantate giardini e mangiate frutto, prendete mogli e generate figli, date a marito le vostre figlie perché facciano figli e figlie, moltiplicatela dove siete e non diminuite. Sembra un comandamento assurdo, perché sei prigioniero, sei in terra straniera, sei in una situazione di grande difficoltà, però una volta di più la parola di Dio ci stupisce e ci dà una parola che ci porta fuori dal senso comune. Ah, qua tutto va male, la politica e l'economia e tutto il resto, siamo obbligati a fare quello che non ci piace, siamo obbligati a vivere in situazioni che non sono le nostre ideali, no? E quindi di queste cose noi ci riempiamo la bocca e le orecchie e poi viviamo esattamente in questo stato depressivo dove non abbiamo più coraggio di fare figli, non abbiamo più coraggio di farci una casa, non abbiamo più coraggio di rendere bello e produttivo il luogo dove siamo. E questa cosa il profeta ci ricorda, non è volontà di Dio. Sappiate che voi lì ci dovete stare 70 anni. E in 70 anni o fate quello che vi dice il Signore o sparirete. È pesante, quindi il consiglio è: vivi una vita sana, fatti una casa, fatti una posizione, coltiva il tuo orto, fai crescere degli alberi e mangiane il frutto, fai dei figli e abbi una famiglia e fai in maniera che la tua realtà, la tua esistenza possa continuare anche dopo, perché tra 70 anni voi tornerete a Gerusalemme. Difatti la storia poi ci racconta questo fatto. Noi incredibilmente, qua in questo caso era stato Nabucodonosor che aveva così invaso non solo Israele ma tutte le terre circonvicine. Se ci ricordiamo dai libri di storia, di quello che avevamo studiato quando andavamo a scuola, c'era questo fatto che il regno di babilonesi, Babilonia, era diventata una grande città che aveva conquistato tutta la parte e tutti i territori l'intorno. Ma qualche anno dopo, qualcosa come 60-70 anni dopo, arriva Ciro, re di Persia, i persiani che arrivano e riconquistano tutti questi territori, e ci ritroveremo che proprio Ciro non solo rientrerà e riconquisterà tutti questi territori, ma darà un comando agli ebrei e gli dirà: voi che pregate, adorate il Dio di Gerusalemme, il Dio di Israele, dovete tornare nel vostro paese e dovete ricostruire il Tempio. E non sono solo chiacchiere, sarà un decreto e sarà accompagnato anche da un finanziamento dallo Stato che gli darà oro, gli darà denaro, gli darà gli attrezzi e gli utensili che erano stati portati via dal Tempio. Quindi parliamo di quintali di oro, tra virgolette. Sembra una cosa assurda che possa succedere una cosa del genere, ma questo re che aveva conquistato comunque questi paesi, riconoscendo in Israele la presenza di un Dio che era al di sopra di tutti gli dèi, dà ordine al suo popolo, al popolo di Israele, di tornare a Gerusalemme e di ricostruire il Tempio. Quindi, a dispetto della logica dei conquistatori, fa un'azione del genere. Ma pensate che cosa sarebbe successo se a questo ordine gli ebrei, invece di crescere e moltiplicarsi, fossero semplicemente spariti? Non ci sarebbe stato un futuro. Invece, in questi anni di prigionia, di deportazione, gli ebrei, anziché deprimersi e piangersi addosso, hanno reinventato la loro vita a Babilonia.